prima parte del libro, dove il richiamo alla vicenda personale di Osea è particolarmente pregnante, determinante e anche certo coinvolgente. Ma appunto quella vicenda che riguarda lui personalmente, ma lui in un contesto familiare, nel contesto di una relazione matrimoniale divenuta critica, drammatica. Questo è stato anche il contesto nel quale Osea è stato interpellato e raggiunto dalla parola del Signore, quella parola che fa di un essere umano un profeta. Ed ecco che il contesto vissuto da lui in maniera così intensa e così patetica è divenuto un'occasione per rendersi conto di quello che è avvenuto e sta avvenendo nella relazione tra il Signore e Israele, il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza in quella terra che il Signore aveva promesso e gli ha donato, tenendo conto del fatto che ormai dalla fine del X secolo avanti Cristo il popolo è suddiviso in due entità istituzionali, due regni, il regno di Israele, quello nel quale vive Osea, che è esposto direttamente in maniera sempre più urgente, travolgente alla espansione dell'impero assiro, il regno di Giuda a sud, là dove poi in un'epoca successiva l'eredità della testimonianza che è stata raccolta e poi messa per iscritto da coloro che hanno accompagnato Osea nella sua avventura, questo materiale è stato raccolto, custodito e tradotto nella forma redazionale che adesso noi siamo in grado di riscontrare nel libro che stiamo leggendo. Il libro è una composizione redazionale da parte di coloro che sono intervenuti in una fase successiva, non di molto, ma di alcuni decenni successiva, quella in cui gli eventi riguardanti il vissuto personale di Osea hanno avuto luogo, ma sono eventi che poi in realtà sono divenuti la chiave interpretativa di quello che è avvenuto nel corso di tante generazioni ormai nella relazione tra il Signore e il suo popolo. E adesso, dopo la lettura della prima parte del libro, tre capitoli, affrontiamo la lettura di una seconda parte che va dal capitolo 4 fino al capitolo 11, dove l'attenzione in maniera più diretta, già innumerevoli allusioni nei primi tre capitoli come leggevamo a suo tempo, ma adesso nella seconda sezione il richiamo è rivolto con precisione sempre più rigorosa a interpretare quello che è avvenuto e sta avvenendo nella relazione tra il Signore e il popolo dell'alleanza, e questa storia che qui viene rievocata nei suoi aspetti più drammatici e anche più dolorosi e strazianti, è una storia che sta esplodendo nella forma di quel fallimento della relazione matrimoniale di cui Osea ha fatto esperienza in prima persona o comunque nel suo vissuto di famiglia. Questa seconda parte del libro, dal capitolo 4 al capitolo 11, si suddivide ulteriormente in quattro sezioni. La prima sezione adesso dal capitolo 4, versetto 1, fino al versetto 7 del capitolo 5. La prima sezione che adesso leggeremo, vedremo anche di affacciarci alla sezione seguente, a partire da un invito che in forma imperativa ci viene rivolto fin dal versetto 1, ascoltate la parola del Signore, o israeliti. Ecco, è un segnale redazionale, vedremo che le altre sezioni si aprono tutte e quattro, così come già vi suggerivo di intravedere la composizione della seconda parte del nostro libro, si apriranno con una forma verbale all'imperativo e poi gli studiosi riescono a rintracciare dei segnali per cui ognuna delle quattro sezioni in realtà è incorniciata in maniera tale da assumere una sua fisionomia particolare. E noi di questo teniamo conto e leggiamo subito a partire dall'inizio del capitolo 4 un primo oracolo che introduce la seconda parte del libro, introduce anche la prima sezione, dove tema dominante, come adesso constateremo, è la denuncia circa il mancato ritorno del popolo a Dio, che poi, vedete, è la messa in scena di una vicenda che corrisponde a quello che è avvenuto nel caso della relazione matrimoniale tra Osea e quella sposa che non è ritornata, così come leggevamo a suo tempo. Il primo oracolo sono tre versetti. Ascoltate la parola del Signore, o israeliti, poiché il Signore ha un processo con gli abitanti del paese. Ecco, il Signore ha un riv. Abbiamo incontrato altre volte questa parolina, una disputa, imposta un dibattito. Il Signore vuole sviluppare i motivi di una arringa che ha tutte le caratteristiche di una requisitoria di accusa, espressione questa che compare frequentemente nella predicazione dei profeti. Il Signore attraverso il profeta interviene nella relazione con il popolo per rivendicare quello che non è avvenuto e di cui invece lui andava in cerca nella relazione di alleanza, che è una relazione nuziale, che è una relazione d'amore, che è una relazione di vita, e dunque la denuncia circa un tradimento. Ed ecco i capi di imputazione. Il Signore ha un processo contro gli abitanti del paese, di questa terra. Non c'è infatti sincerità né amore del prossimo né conoscenza di Dio nel paese. Vedete, tre deficienze, tre mancanze, con termini che sono pregnanti di un significato molto eloquente, e il terzo termine, questa conoscenza di Dio, un'espressione complessa, è l'equivalente di quello che altrove è l'amore di Dio, l'amore per Dio, l'appartenenza a Lui, il primo e fondamentale comandamento del rapporto di alleanza tra il Signore e Israele. Non c'è sincerità, non c'è amore del prossimo, non c'è conoscenza di Dio nel paese. Si giura, si mentisce, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si fa strage, si versa sangue su sangue. Notate, sette delitti, tre mancanze, tre carenze, sette delitti in tutto, una specie di decalogo capovolto, quel che non è avvenuto. Come la denuncia coglie l'essenziale di una relazione fallimentare, laddove il dono della legge, ricapitolato nelle 10 parole, il decalogo, costituiva il fondamento di una relazione di vita mediante la quale il Signore si è impegnato con Israele in attesa di una corrispondenza, ed ecco quella relazione è qui denunciata come un fallimento, un decalogo capovolto, e vedete, sono denunciate le offese riguardanti gli impegni con gli altri esseri umani, ma tutto ruota, come già vi suggerivo e su questo già insistevo, tutto ruota attorno alla mancata conoscenza di Dio, la relazione di Dio, la relazione sincera e affettuosa con il Signore che si è impegnato in maniera così gratuita per un puro e gratuito motivo d'amore. Ed ecco il primo fondamentale comandamento: ascolta Israele, il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio, l'unico a cui tu appartieni, la conoscenza di Dio. E d'altra parte, vedete, giuramenti, menzogne, omicidi, ruberie, adulteri, violenze di ogni genere. Per questo, aggiunge adesso il versetto 3, per questo è in lutto il paese. Dunque, quel che riguarda gli abitanti del paese, nel versetto 1, coinvolge lo stesso paese, la terra, l'ambiente, subisce le conseguenze di quella mancata corrispondenza da parte del popolo agli impegni nel rapporto d'alleanza con il Signore. L'ambiente ne riceve un danno, è in lutto il paese, chiunque vi abita langue, dove gli abitanti del paese sono non soltanto gli esseri umani, ma sono anche tutti gli altri esseri viventi. Vedete, subito, insieme con gli animali della terra, con gli uccelli del cielo, perfino i pesci del mare periranno. L'ambiente è infettato da questo fenomeno contagioso che qui è stato denunciato come la malattia più che mai preoccupante, contratta dal popolo, che è venuto meno alla propria vocazione d'alleanza, che poi è, come dire, è venuto meno alla propria vocazione alla vita. C'è di mezzo una scelta di morte, c'è di mezzo un processo storico luttuoso che coinvolge, insieme con il venir in meno di una relazione d'alleanza con il Signore, coinvolge questo stato di languore, di svuotamento, di depressione che trascina tutti gli altri esseri viventi e lo stesso ambiente nel quale il popolo avrebbe dovuto registrare il valore prezioso di quella storia d'amore per cui il Signore ha portato a compimento le sue promesse. Tutto questo assume l'evidente segnale di un disastro storico e cosmico allo stesso tempo. Vedete, tre versetti e una prospettiva più che mai sconvolgente. Perfino i pesci del mare periranno. Tre versetti, primo oracolo, secondo oracolo, adesso andiamo avanti. Adesso dal versetto 4 al versetto 10 la requisitoria di accusa si sviluppa con subito un'attenzione particolare rivolta alla categoria dei sacerdoti. Sacerdoti, che sono gli addetti a quel servizio di culto che nel contesto del grande programma che è stato instaurato fin dal tempo del Sinai, il rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, in quel contesto l'istituzione sacerdotale svolge un ruolo di mediazione ed è un compito strutturale nella relazione tra il Signore e il popolo e tra il popolo e il Signore, quella presenza che è dotata di strumenti particolari che sono riservati esattamente agli addetti a questo servizio, quella presenza è garanzia di positività per quanto riguarda il rapporto di alleanza che implica la circolazione di una corrente di vita, ma questa corrente può esercitare la sua funzione benefica se la relazione è instaurata correttamente, se il contatto avviene con tutte le cautele del caso, ma anche con tutte le consolazioni che questo comporta, tra il santo, che è il Dio vivente, la sorgente della vita, e il popolo che si muove sulle strade del mondo nel contesto tutte le vicende provocatorie, qualche volta compromettente, certamente le vicende che esigono una presa di posizione coerente nelle cose del mondo. E dunque la relazione come avviene? Il contatto funziona, e lì la mediazione sacerdotale. Ma se la mediazione sacerdotale non esercita il proprio servizio, quello che dovrebbe essere il contatto positivo diventa addirittura un fenomeno di corruzione più che mai angosciante. Laddove la mediazione non realizza il proprio scopo, ecco che diventa invece che mediazione esattamente l'opposto, cioè impedimento. Allora leggiamo dal versetto 4 al versetto 10. Benché, qui la mia Bibbia dice ma nessuno accusi, mettete invece di ma, benché nessuno accusi, nessuno contesti, contro di te sacerdote muovo l'accusa. Dunque vedete, in una situazione nella quale sembra che tutto funzioni in modo regolare, e di fatto gli aspetti oggettivi, gli aspetti tecnici, gli aspetti materiali riguardanti la celebrazione del culto, tutto questo avviene, anzi avviene in maniera molto diffusa, perché sono attivi molti santuari in quel regno di Israele, le tribù del nord, una religiosità che però appunto viene denunciata perché è una religiosità compromessa, inquinata, superstiziosa, dove questa molteplicità di culti in realtà viene denunciata come un fenomeno idolatrico. Qui dice: contro di te sacerdote io muovo l'accusa. Dunque l'istituzione mediatrice, per quello che dovrebbe essere, non funziona come dovrebbe. C'è una deviazione più che mai pericolosa. Infatti dice: tu inciampi di giorno. Sta dicendo Cohen è il sacerdote. Tu inciampi di giorno e il profeta con te inciampa di notte e fai perire tua madre e la comunità. E dunque c'è di mezzo una complicità generale, vedete. Anche la presenza di profeti qui viene considerata come connivente con presenza di un sacerdozio che non realizza la propria funzione, e tutta la comunità è connivente con questo stato di cose sono in contraddizione con il valore originario, il rapporto d'alleanza tra il Signore e Israele. Infatti perisce il mio popolo, è il popolo dell'alleanza, il mio popolo, per mancanza di conoscenza. Vedete la conoscenza del Signore di cui si parlava precedentemente, mancanza di conoscenza, poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Ecco, il sacerdote diventa un ostacolo che impedisce la conoscenza del Signore, invece di essere strumento di mediazione proprio in funzione di questa relazione di vita tra il Signore e Israele. Come tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote. Vedete, espressioni molto forti, prospettive quanto mai terrificanti. Hai dimenticato la legge del tuo Dio, la Torah, e io dimenticherò i tuoi figli. Dunque una presenza che diventa fine a se stessa e che non apre sbocchi relativi al futuro. Tra l'altro, vedete, nel contesto dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo, si diventa sacerdoti all'interno di una discendenza sacerdotale. Sacerdote è colui che è figlio di sacerdote, figlio di sacerdote, figlio di sacerdote, fino a risalire ad Aronne, da Aronne in poi. Ma adesso, vedete, io dimenticherò i tuoi figli. Dunque, una presenza che diventa, invece di essere funzionale a promuovere una relazione feconda di vita per il bene del popolo, è una relazione, è una presenza che diventa quasi una sterilità. Causa di una sterilità, è come una presenza che invece di promuovere la vita che si sviluppa nel tempo, chiude l'orizzonte dentro a una vicenda senza futuro. Dimenticherò i tuoi figli, e tutti hanno peccato contro di me. È il Signore che parla attraverso il profeta. Cambierò la loro gloria in vituperio. Tutto questo ha a che fare, vedete, con la presenza della funzione sacerdotale, che appunto è sacramento glorioso, è sacramento che è al servizio della presenza, è programmaticamente collocata in quella posizione mediatrice proprio per garantire il contatto con la gloria del Dio vivente. Ed ecco invece, cambierò la gloria in vituperio, una vergogna. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. Questo versetto 8 è interessante, vedete come qui abbiamo a che fare con la denuncia relativa a un ritualismo abusivo che strumentalizza le coscienze, dove questi che sono i funzionari del sacro approfittano a proprio vantaggio del peccato del popolo, perché la condizione di peccatori compenso nella celebrazione dei sacrifici espiatori, ma in questo senso ecco che i sacerdoti ne approfittano per trarne un guadagno abusivo a loro vantaggio, vedete? Essi si nutrono del peccato del mio popolo, sono avidi della sua iniquità. Quanto più il popolo è impelagato nelle proprie meschinità e fa appello a soluzioni di carattere rituale, tanto più i sacerdoti ne approfittano. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Li punirò per la loro condotta, li retribuirò dei loro misfatti. Mangeranno ma non si sazieranno, si prostituiranno ma non avranno prole. Dunque, qui sempre adesso l'accenna alla prostituzione come fenomeno di adulterio nel senso normale del termine, è il caso di Osea, ma nel senso di quel tradimento del rapporto di alleanza, di quell'appartenenza all'unico Signore che viene normalmente denunciato come un fenomeno di prostituzione, cioè di adeguamento alla relazione con altri soggetti, con altri signori, con altre divinità, idolatria, prostituzione e idolatria, ma in questo caso c'è anche da considerare come in quel mondo fossero celebrati culti della sessualità, una sessualità sacralizzata ma sterile, che non genera con forme di prostituzione sacra, appunto, qualcosa del genere forse è capitato anche nel contesto della relazione tra Osea e la sua sposa. Ma tutto questo esaspera una situazione nella quale la storia del popolo, la vita della comunità è priva di futuro, si è infilato in un vicolo cieco, una sterilità senza sbocchi. Mangeranno ma non si sazieranno, dicevo il versetto 10, si prostituiranno ma non avranno prole, perché hanno abbandonato il Signore per darsi la prostituzione. Questo è il punto. Hanno abbandonato il Signore, non c'è conoscenza del Signore, dunque è veramente il tradimento del rapporto di alleanza che costituisce il fondamento su cui è impostata una relazione di vita tra il Signore e Israele, ed è quel rapporto.
Buonasera, scusate, la macchina sulla piazza. I vigili stanno per fare la contravvenzione.
È
la
mia.
Sulla piazza della chiesa.
Sì, capisco.
La figlio. Scusate, quello
che... Prego. Ehi, grazie.
Sapeva che era sua, dai.
E si vede che è la nuova amministrazione.
Non è che ce la fanno anche a noi là sotto.
Va bene.
A noi ce l'hanno fatta l'ultima settimana, l'hanno fatta a Teresa.
Dove?
Abbiamo parcheggiato come al solito davanti a Patuscino.
Sì, ma
un'oretta, poi
a me fece la contravvenzione di domenica mattina perché
parcheggiato lì. Patuscino, il primo locale che c'è sulla destra, che quando
ho pagato 38 euro. Mi hanno fatto la contravvenzione domenica mattina. Là, ho parcheggiato là sulle
domenica mattina.
Fuori dalle strisce, per esempio. Comunque, non discutiamo, io pago tu mi se la paga.
Vediamo che non
parliamo. Poi mettono le macchine lì all'angolo. Una macchina occupa tre posti, non è che si mette con belle.
Va bene,
andiamo avanti.
Un mancato funzionamento della polizia.
L'altro. No, noi alla viabilità ci teniamo. Abbiamo la bretella adesso.
Ce la teniamo a piedi.
Alla viabilità ci teniamo.
Dunque, dobbiamo fare.
Torniamo a Osea. Vedete, dopo questa denuncia circa il funzionamento del sacerdote, adesso la requisitoria si allarga. Adesso, versetti da 11 a 19, l'idolatria viene denunciata come un fenomeno generale. Infatti, leggo, versetto 11: il vino e il mosto tolgono il senno. Il mio popolo, il senno, vedete, è il cuore, lev è il cuore, spesso il termine lev, che normalmente usiamo come cuore, spesso nella Bibbia, nell'Antico Testamento, nell'ebraico antico testamentario, è intesa come la mente. Disse nel suo cuore, leggiamo alla lettera, e i traduttori dicono pensò. Allora qui il vino e il mosto tolgono il senno, dunque il cuore è disturbato. Qui abbiamo a che fare con culti idolatrici che vengono celebrati nei diversi santuari che sono disseminati in quel territorio, sono poi rimanenze consolidate dell'antica religiosità cananea, la popolazione risiedente in quelle regioni, compresi i fenomeni di prostituzione sacra a cui già accennavo. Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno, dunque devozioni idolatriche che qui vengono descritte in maniera approssimativa, evidentemente il nostro già dà per scontato che tutti sanno e capiscono quello di cui sta parlando, noi capiamo qualche cosa. e il suo bastone gli dà il responso, perché uno spirito di prostituzione li svia. Questa espressione è molto interessante. Una ispirazione deviata, perché c'è una ruach, uno spirito di prostituzione. E dunque è veramente un disastro riguardante il discernimento spirituale. Una ispirazione che è funzionale a promuovere, gestire una religiosità superstiziosa e utilitarista. Dunque un'università mirata a conquistare dei vantaggi, a garantirsi dei benefici, catturare la complicità di un'entità superiore, di un'entità religiosa, di un'entità divina che deve obbedire all'operazione rituale messa in atto, qualcosa di magico. E quindi uno spirito di prostituzione li svia, si prostituiscono allontanandosi dal loro Dio. Sulla cima dei monti fanno sacrifici, sui colli bruciano incensi, vedete, è un mondo religioso. Ma è come il mondo pagano, è un mondo molto religioso, è una religiosità deviata, una religiosità corrotta, una religiosità che invece di liberare imprigiona e rende schiavi di un regime di vita che chiude l'esistenza umana dentro l'orizzonte di una soggettività autoreferenziale e autodistruttiva. Dunque, sulla cima dei monti fanno sacrifici, sui colli bruciano incensi, sotto la quercia. La quercia è un albero molto valorizzato come luogo di incontro con momenti di devozione. E dunque, i pioppi terebinti. Terebinti è una tipologia di querce. Benché buona è la loro ombra, certamente non, dice il nostro profeta, non è che la querce è un albero che merita un rimprovero, o un terebinto, o il pioppo. No, buona è la loro ombra, perciò si prostituiscono le vostre figlie e le vostre nuore, commettono adulterio. Dunque il problema non sta nella quercia, il problema sta in quella ispirazione deviata. Per cui l'eredità di quella religiosità antica che era propria della popolazione ivi residente è divenuta una trappola regressiva per coloro che avrebbero dovuto vivere in relazione d'alleanza con il Signore, ed invece questa relazione di alleanza si è trasformata in un fenomeno di prostituzione. Hai trovato?
No, sì. Secondo me hanno avuto ordine di non fare mettere le macchine là.
Hanno avuto ordine, sì, no, è perché ci teniamo alla viabilità.
hanno avuto ordine, infatti. Sì,
perché già l'altra volta.
Sì, ma me l'avevano già accennato, però vabbè, siccome noi l'abbiamo fatto da sempre.
Allora, ecco qua, adesso, versetto 14. Vedete un oracolo che si aggiunge a quelli che abbiamo passato in rassegna, con una valutazione molto severa di questo fenomeno. Leggo, non punirò le vostre figlie se si prostituiscono, né le vostre nuore se commettono adulterio, poiché essi stessi si appartano con le prostitute. Vedete che qui è in questione non il caso particolare, ma è in questione la perversione generale del popolo, e dunque qui è in questione non tanto il caso di quella figlia o di quella nuora, ma essi stessi si appartano con le prostitute, con le prostitute sacre offrono sacrifici. Un popolo che non comprende va a precipizio, non c'è la conoscenza.
Ma scusi, essi stessi, chi sono?
Chi?
essi stessi,
diciamo. Ah, essi è il, sono i capi famiglia, ah. Perché dice le vostre figlie, le vostre nuore,
sono gli uomini, i capi famiglia.
Tant'è vero che poi dopo, qui nel versetto 15, bisogna vedere come traduce la vostra Bibbia. Nella mia Bibbia leggo: se ti prostituisci tu, Israele, vedete che sì, studiosi molto seri suggeriscono qui di fare riferimento alla madre. Sei una madre prostituta, perché qui altre volte, certamente leggendo questa pagina con alcuni di voi, vi suggerivo di intendere così: sei una madre prostituta, sei una, tu Israele. Dunque è la comunità di Israele che è implicata in questo fenomeno di depravazione, che naturalmente è responsabilità delle figure di riferimento in modo primario, e poi questa responsabilità coinvolge le figure più deboli all'interno della comunità. E qui adesso la denuncia prosegue nel dichiarare il fallimento di coloro che noi definiremmo gli esponenti della classe dirigente. Infatti leggo: non andate a Galgala, non salite a Bet Aven, località di culti idolatrici, non giurate per il Signore vivente, già fenomeni di sincretino, per cui per un verso uno giura per il Signore, poi celebra questi culti idolatrici, poiché come giovenca ribelle si ribella Israele. Forse potrà pascolarlo il Signore come agnello in luoghi aperti. Dunque, questa frequentazione dei santuari locali, poi nel Regno di Israele, ha come due luoghi di culto che vengono sostenuti finanziariamente dal governo centrale: a nord il tempio a Dan, a sud il tempio a Bethel, dove viene celebrato il culto del toro, il toro d'oro, il vitello d'oro, insomma, diciamo noi, ma il toro. Invece qui vedete Israele è una giovenca ribelle. E il Signore non può pascolare un agnello in luoghi aperti, se quell'agnello in realtà non è affidato al pastore, ma è una giovenca ribelle. E quindi si è alleato agli idoli Efraim. Quando dice Efraim si intende la tribù, ma Efraim è la tribù guida, è la tribù leader. E Efraim è espressione che rinvia, come vi dicevo poco fa, agli uomini di governo, coloro che rappresentano la categoria dominante, la classe dirigente. E infatti qui dopo dice il versetto 18: si accompagna ai Beon, non so come dice da voi, ma qui probabilmente bisogna intendere i principi dei Beoni, questi personaggi che svolgono ruoli istituzionali, che sono figure di riferimento in senso ufficiale, che sono impegnati ruoli di governo. Ebbene, sono i principi dei Beoni, coloro che esercitano una responsabilità di potere in una dimensione di autogratificazione equivalente a una ubriacatura istituzionalizzata. I principi dei Beoni si sono dati alla prostituzione, hanno preferito il disonore alla loro gloria. Un vento li travolgerà con le sue ali, si vergogneranno dei loro sacrifici. Il vento è una ruach, è uno spirito, lo spirito di prostituzione. Vedete, un vento travolgente svergognerà tutti. Un vento travolgente, dice il nostro profeta. Un vento travolgente. Vedete la prospettiva di una crisi che sta precipitando in una forma catastrofica. Di seguito adesso il capitolo 5, dove fino al versetto 7, la conclusione della prima sezione del nostro, della nostra seconda parte, vedete, il popolo non si arrende, il popolo non si volge indietro, non cambia atteggiamento, sembra proprio una forma di ribellione testarda e indomabile. Infatti, leggo: ascoltate questo, sacerdoti, state attenti, gente di Israele, casa del re, porgete l'orecchio. Adesso vedete, l'invito è rivolto a tutto il popolo, sono comprese le autorità religiose e civili, diremmo noi, sacerdoti, ma tutta la gente di Israele, e quindi anche la casa del re. Ascoltate bene, poiché contro di voi si fa il giudizio. Voi foste infatti un laccio in Mizpah, una rete tesa sul Tabor e una fossa profonda a Sittim, ma io sarò una frusta per tutti costoro. Vedete, qui vengono citate delle località, sono luoghi di culto, come già precedentemente altre indicazioni a questo riguardo abbiamo constatato, ma luoghi di peccato e luoghi in cui si è manifestata quella forma ormai istituzionalizzata di abuso nell'esercizio del potere. E vedete che qui vengono usati dei termini in sequenza che alludono a una crescita nella perversione, perché laccio, rete, fossa, e quindi vedete qui è proprio un trabocchetto, ma tutto questo ha a che fare con vedete, un linguaggio che allude a quel reticolo che diventa capillare, in qualche modo macroscopico, nell'esercizio del potere, per cui tutto il quadro sociale è dominato da una perversione che diventa micidiale, ed è in questo contesto che il Signore si presenta come il vero avversario. Ecco l'ultimo rigo, vedete, del nostro versetto 2: ma io sarò una frusta per tutti costoro. In quel contesto, vedete, questo era poi il linguaggio di Osea quando interveniva per dire: adesso voglio porre un ostacolo perché la sposa adultera non vada più alla ricerca dei suoi amanti, ma finalmente io interverrò, ti sbarrerò la strada. Ed ecco, versetto 3: io conosco Efraim e non mi è ignoto Israele. Ti sei prostituito, Efraim, si è contaminato Israele, non dispongono le loro opere per far ritorno al loro Dio. Vedete, non c'è conversione. Versetto 4: non dispongono io ti conosco, la conoscenza, vedete, non è la conoscenza intellettuale, quante volte ne abbiamo parlato, ma è la conoscenza affettiva, la conoscenza vitale, la conoscenza di una rapporto di comunione che rinvia sempre agli impegni dell'alleanza. Ma tu non mi conosci, tu non stai al patto con me, tu non ti sei consegnato, non ti sei affidato, non hai corrisposto, non hai fatto ritorno, non fanno ritorno al loro Dio, poiché uno spirito di prostituzione, ritorna quell'espressione che già abbiamo incontrato, è tra loro e non conoscono il Signore. Versetti 3 e 4, una sistematica resistenza rispetto alla ipotesi di una conversione che invece viene suggerita, sollecitata con tanta insistenza e con tanto affetto, ma conversione non c'è. E allora il versetto 5, l'arroganza di Israele testimonia contro di lui. Israele ed Efraim cadranno per le loro colpe e Giuda soccomberà con loro. Vedete, questo ultimo rigo è probabilmente un aggiunto, lo dirà anche la nota, dove nel contesto di quell'ambiente nel quale viene redatto il libro, il regno di Giuda, dopo che il regno di Israele è venuto meno per i fatti storici che già conosciamo, beh, c'è qualcosa che già prelude a un esito catastrofico anche per gli abitanti del regno di Giuda, la porzione meridionale del popolo, che pure sopravvive per alcune generazioni. E intanto, qui, versetti 6 e 7, leggiamo: con i loro greggi e i loro armenti andranno in cerca del Signore. Dunque, non lo troveranno. Egli si è allontanato da loro. Vedete qui l'accenno a tentativi da parte del popolo di offrire quel che sembra essere espressione della massima generosità per la celebrazione di un culto solennissimo. Greggi, armenti andranno in cerca del Signore offrendo queste manifestazioni che sembrano estremamente evidenti proprio sovrabbondanti di una devozione ritrovata, ma in realtà, vedete, tutto va inteso nel rapporto con quella arroganza di cui ci parla il versetto 5. L'arroganza di Israele testimonia contro di lui. Dunque anche questa pretesa di ricorrere alla abbondanza delle offerte per la gioia dei sacrifici diventa una testimonianza che conferma la corruzione generale, perché quello che conta è la conversione, quando invece qui si fa di tutto per celebrare un culto che prescinde da quella conversione che implica tutto un discernimento dell'animo, degli spiriti, della devozione, della relazione con il Signore nella gratuità dell'amore. E anzi, vedete, c'è una celebrazione del culto a cui accenna qui il versetto che abbiamo sotto gli occhi, che diventa l'equivalente di una pretesa di ottenere il permesso, anzi il diritto di peccare. Il diritto di peccare senza convertirsi mai. Questo è un fenomeno che così non facciamo fatica a comprendere. Il diritto di peccare senza convertirsi mai. E il diritto di celebrare un culto che serve a confermare con tutto un apparato cerimoniale anche molto, molto vistoso, serve a confermare che la mancata conversione è un dato di fatto a cui Dio o quell'entità chiamata Dio dovrebbe adeguarsi. E quindi con le loro greggi, i loro armenti andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno, e gli si è allontanato da loro. E il Signore si sottrae alla pretesa di un popolo che non si converte. Sono stati sleali verso il Signore, generando figli bastardi. Un conquistatore li divorerà insieme con i loro campi. Dunque qui viene un intruso. Il conquistatore è un intruso, sì, è la prospettiva quanto riguarda il regno di Israele è quella che già conosciamo, la deportazione dopo l'invasione, il territorio devastato, il territorio occupato, eccetera, eccetera. Un particolare, vedete che qui, forse ne parlavo un'altra volta, quel versetto 6, egli si è allontanato da loro, così dice anche da voi?
Sì.
Sì.
Bene, il verbo halatz, halitza, che cos'è? È un istituto previsto nella legislazione mosaica. Nel Deuteronomio capitolo 25, ricordate quello che succede quando muore qualcuno senza lasciare figli. Allora la vedova avrebbe il diritto di essere sposata dal fratello. Il cognato dovrebbe subentrare per generare un figlio che porterebbe il nome del defunto. Ecco, ricordate questa. Questa è la procedura che si chiama della Halitzah. Dunque, perché si dice Halitzah? Perché se il cognato non vuole, deve essere rimproverato, perché è importante che la vedova generi un figlio, ma che generi un figlio che poi porterà il nome del defunto, un modo per recuperare una discendenza che altrimenti sarebbe definitivamente cancellata. Sì, ma se si rifiuta, allora la vedova in pubblico lo chiama e gli toglie il sandalo. E lui rimane scalzato, senza sandalo, e la sua famiglia è la famiglia di colui che è senza sandalo, dove il verbo scalzare è questo stesso verbo, gli è stato tolto il sandalo. E allora qui vedete, è con qualche così approssimazione grammaticale, ma il verbo sembra alludere a quel caso di colui che rifiuta il rapporto con la vedova rimanendo scalzato, ma in questo caso sarebbe il Signore che si è allontanato da Sion. Sembrerebbe qualcosa del genere. Di fronte a un popolo che non si converte, non c'è diritto per quanto riguarda la vedova in vista di un futuro che non esiste, e per cui non è possibile mantenere gli impegni di una relazione matrimoniale. E invece, al posto di colui che si è allontanato, il Signore subentra un invasore, un intruso, un forestiero che farà da padrone. Prima sezione. C'è una seconda sezione, abbiamo qualche minuto ancora, ma poi ci fermiamo perché
dobbiamo.
Sì, approfittiamo. La seconda sezione è un po' più ampia, ma noi leggiamo solo quello che possiamo. Dal versetto 8 del capitolo 5 al versetto 16 del capitolo 7, da 5:8 a 7:16, una seconda sezione. Vedete che qui il testo si apre con un duplice imperativo: suonate, date l'allarme, versetto 8, e qui c'è un richiamo a quel che avviene nel regno settentrionale, quando si parla poi di Efraim e la tribù che già in qualche maniera assume una responsabilità di rappresentanza circa il regno di Israele, ma poi c'è anche un richiamo al regno di Giuda, il regno meridionale, che sono in realtà due regni accomunati in una responsabilità riguarda il popolo nella sua interezza, tribù del nord, tribù del sud, regno di Israele, regno di Giuda. Quella mancata conversione denunciata negli oracoli precedenti adesso viene rievocata ancora una volta, ma nella sezione che dobbiamo leggere la denuncia ribadisce il fatto che non soltanto è mancata la conversione, e manca la conversione, il ritorno alla relazione autentica con il Signore, ma c'è invece un ripiegamento sempre più rigoroso e sempre più presuntuoso e arrogante un ripiegamento nella forma di una esasperazione della propria autosufficienza, della propria autonomia, del proprio diritto alla autoreferenzialità. Ma vediamo meglio. Leggiamo intanto un primo oracolo dal versetto 8. Suonate il corno in Gabà, e la tromba in Ramà. Date l'allarme a Bet Aven, allerta Beniamino, Efraim sarà devastato nel giorno del castigo per le tribù di Israele. Annunzio una cosa sicura. Notate qui Beniamino, Efraim, Israele, in realtà dal punto di vista della proiezione geografica si va dal sud verso il nord, una convocazione che è rivolta in prospettiva a tutto Israele, quantomeno il regno settentrionale, è una convocazione nei termini propri di una procedura giudiziaria che annuncia il peggio, annuncia una cosa sicura. Ed ecco, versetti 10, 11, 12, i capi di Giuda sono diventati come quelli che spostano i confini. Vedete che la denuncia riguarda anche quelli del sud, Giuda. E su di essi come acqua verserò la mia ira. Efraim, e siamo spostati verso nord, è un oppressore, un violatore del diritto, ha cominciato a inseguire le vanità. Ma io sarò come una tignola per Efraim e come un tarlo per la casa di Giuda. Vedete che e qui vengono denunciate in maniera così essenziale le colpe dei due regni. Il regno meridionale, il regno di Giuda, che è colpevole di atti di usurpazione abusiva del territorio, questo è comprensibile, nel tempo in cui il regno di Israele a nord è messo fortemente alla prova per la pressione determinata dall'espansione dell'impero assiro, poi il regno arameo che sta venendo meno, e dunque il regno meridionale ne approfitta. Questo abuso che si manifesta come lo spostamento dei confini è un comportamento fortemente condannato nella legislazione mosaica, un comportamento arrivista, tra l'altro, che in questo caso è proprio di coloro che approfittano delle difficoltà altrui. E questo comportamento va incontro a una pena incombente e inevitabile. Su di essi come acqua verserò la mia ira, una pioggia di furore su quel territorio, perché i capi di Giuda approfittano della situazione critica del regno settentrionale per allargare i confini, fenomeni che poi possono riproporsi in altri contesti e anche con altre dimensioni. E nello stesso tempo poi la colpa rimproverata a Efraim è la prepotenza indiscriminata. Efraim è un oppressore, un violatore del diritto, ha cominciato a inseguire le vanità, una violenza che in questo caso, vedete, sembra essere la caratteristica di coloro che vivono una situazione di decadenza, di sconfitta, dove il diritto della rivincita, ecco, qualcosa di trampiano, no? Dove dobbiamo diventare grandi di nuovo, è proprio il fenomeno della decadenza clamorosa, proprio il crollo, ecco. E allora la situazione di questo inseguimento nei confronti di obiettivi vani, inconsistenti, pura idolatria, il culto idolatrico, tra l'altro, di forme di complicità che sono gestite con i criteri della magia. Alleanze, dice qui, Efraim è un oppressore, un violatore del diritto, ha cominciato a inseguire vanità, ma io sarò, ecco il versetto 12, come una tignola per Efraim. Vedete, situazioni che sono compromesse dall'interno, fenomeni di corruzione che determinano un processo di svuotamento, come un tarlo per la casa di Giuda. Questo riguarda entrambi i regni, dove il regno del nord è messo fortemente in crisi, è il luogo in cui si sviluppa una violenza che è proprio particolarmente micidiale, perversa e espressa nella forma di una prepotenza che vanta se stessa come un valore assoluto, un valore sacro, un dovere, ed ecco il regno meridionale che approfitta della debolezza altrui. Già, fenomeni storici che in piccolo e in grande, vedete, sono sempre vicinissimi a noi. Ed ecco, a questo punto, dal versetto 13 comincia nella nostra sezione la descrizione di come in questo contesto critico il popolo, ma attraverso le sue espressioni istituzionali, il regno di Israele, il regno di Giuda, vadano cercando dei rimedi. Ma di questo parleremo un'altra volta, perché sono già le 5:30, 6:30. Forse celebriamo all'aperto. Vediamo.
Bisogna vedere il tempo.
Non piove. Se non piove. Vediamo. Adesso spero che non piove. Vediamo.
Vediamo
quelli
va.
Che siamo.
Finiamo il capitolo 5.
No, adesso no.
Io volevo chiedere, ma se i popoli sono due, quello del nord e quello del sud?
Sono due regni.
Ma Efraim chi è?
Efraim è una tribù del nord, ma è una tribù che ha una funzione di guida per quanto riguarda il regno settentrionale.
Ma quindi non è un terzo regno?
No, è Israele, è il regno di Israele, è rappresentante ufficiale del regno di Israele, sarebbe come dire Roma capitale.
Ma l'espressione